Viti che non sono la tua. Donne sulle onde dell'oceano di Bianca Pizzorno.
Frances Matilda van de Grift, detta Fanny, ebbe la sorte di passare 14 anni della sua lunga vita, dal 1876 al 1884, al fianco del più grande scrittore scozzese di fine Ottocento, Robert Louis Stevenson. Chi non ha letto o almeno sentito nominare L'isola del tesoro o Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde? Tutti in Europa e in America conoscevano Fanny come la moglie di Stevenson e molti compiangevano lo scrittore per la sfortuna di essere sposato con quella megera, che, tanto per cominciare, aveva 10 anni più di lui, 3 figli sulle spalle da un precedente matrimonio, una carnagione così scura da essere scambiata per una meticcia, una zingara o una messicana e un carattere infernale. Una donna assettata di danaro, dicevano, che costringeva lo scrittore di salute cagionevole a lavorare come uno schiavo per avidità di guadagno. A diffondere e alimentare queste notizie malevole erano principalmente gli intellettuali inglesi amici di gioventù di Stevenson, gelosi della donna che gliel'aveva rubato. Poi i coloni bianchi delle isole del Pacifico, che non sopportavano la scelta di Fanny di stare dalla parte degli indigeni perseguitati. E come succede spesso nelle famiglie, sua nuora Catherine, la prima moglie del figlio Lloyd. In lode di Fanny parlavano e scrivevano invece le sue 4 sorelle, i suoi figli, i suoi domestici e servitori, gli indigeni samoani, i suoceri scozzesi, che pure all'inizio avevano faticato ad accettare che l'unico figlio amatissimo sposasse una divorziata americana poco più giovane di sua madre. Parlavano di lei con adorazione i suoi collaboratori più stretti, quelli che le vivevano a fianco. Quando Fanny morì all'età di 74 anni, il giovane segretario che le era stato al fianco per un decennio intero scrisse: era l'unica donna al mondo per cui si poteva immaginare che un uomo fosse pronto a morire. È curioso osservare che tutti i suoi estimatori l'avevano conosciuta da vicino, con i suoi pregi e i suoi difetti. Ci avevano vissuto insieme e diviso con lei i momenti più belli e quelli più duri. Mentre chi la criticava attribuendole 1000 nefandezze, la giudicava da lontano e, senza conoscerla, le rimproverava la cattiva influenza che Fanny avrebbe avuto, a loro dire, sul lavoro e sulla vita del marito. Bruce Chatwin, nel suo Elogio della leggerezza, scrive su questa donna che non aveva mai incontrato delle righe così perfide e meschine, pettegolezzi maligni da portinaia, che stupiscono e davvero non gli fanno onore. Henry James, che invece aveva conosciuto Fanny di persona, diceva di apprezzarla. Capita che le persone dalla forte personalità suscitino reazioni contrastanti. Ma nel nostro caso, quale miglior giudice di quel marito scrittore per difendere l'indipendenza artistica del quale si scaldavano tanto i denigratori di Fanny? Quel giovane geniale ma ancora sconosciuto e dalla salute cagionevole, che aveva rischiato la vita per poterla sposare, attraversando l'Atlantico con gli emigranti di seconda classe e l'America in treno da costa a costa, che solo dopo averla sposata aveva scritto i suoi capolavori e gliene riconosceva il merito, che in una poesia l'aveva descritta così:
piena di vita e d'ombra, sincera, amica fidata dagli occhi d'oro che brillano come rugiada sui rovi, spada inflessibile di puro acciaio. Così è la compagna che il grande artefice ha fatto per me. Le ha dato onore e furia, coraggio e fuoco, un amore che la vita non può consumare, né la morte spegnere, né può inghiottire l'inferno. Per me una tenera maestra, una camerata, un amante, una sposa, una sincera compagna di viaggio attraverso la vita, un'anima libera e un cuore immenso.
Oltre a un'enorme quantità di lettere da lei scritte e ricevute, oltre a un bel libro di memorie scritto da sua figlia Isobel, detta Belle, esiste di Fanny Van de Grift, Usborn Stevenson, una documentatissima biografia scritta da Alessandra Lapierre dopo lunghe ricerche, grazie alla quale ciascuno può farsi di lei la propria opinione. La prima metà della vita di Fanny sembra il ritratto esemplare della ragazza americana, intraprendente e coraggiosa, ma rispettosa dei valori puritani della società in cui viveva. Nata in una famiglia benestante dell'Indiana nel 1840, prima di cinque sorelle cui resterà sempre legatissima, aveva sposato a 17 anni un amico d'infanzia, Samuel Usborn, e le era stata fedele nella buona e nella cattiva fortuna. Anche Samuel era un giovane americano esemplare. Aveva partecipato alla guerra di secessione dalla parte dei nordisti, ne era tornato dopo aver seppellito lungo la strada il suo miglior amico ed era subito ripartito verso l'ovest sulle orme dei cercatori d'oro. Dopo qualche anno, certo di aver trovato la propria fortuna, aveva chiamato a raggiungerlo la giovane moglie, che da sola e con una bambina di 5 anni aveva affrontato un viaggio avventurosissimo e pericoloso. In quegli anni non era stata ancora scavato il canale di Panama né terminata la ferrovia che attraversa l'America da costa a costa. Quando lo raggiunsero, Samuel l'argento non lo aveva ancora trovato. La vita nelle cittadine del Nevada, tirate su alla belle meglio dai cercatori, era dura e pericolosa. Ma Fanny affrontava con coraggio ogni difficoltà, anche quando il marito la tradiva con le ballerine del saloon o scompariva per mesi dicendo al ritorno di essere stato catturato dai Pelle Rossa. In un modo o nell'altro questa fase difficile fu superata. Samuel Usborn raggiunse una discreta situazione economica e la famigliuola si trasferì a San Francisco, dove nacquero altri due bambini, Lloyd ed Hervey. Nel 1875 Fanny aveva una bella casa, un giardino, tempo libero per dedicarsi ai suoi hobby come la sartoria, la pittura e la fotografia. Anche la figlia maggiore, una bellissima ragazza di 16 anni ormai, studiava pittura. Chi non aveva messo giudizio era Samuel Usborn, che continuava a tradire la moglie e manteneva sfacciatamente un amante ufficiale alla quale aveva messo su casa al di là della baia e con la quale conviveva durante la settimana, dedicando a Fanny e ai 3 figli i sabati e le domeniche. Fanny avrebbe voluto divorziare, ma a San Francisco e presso i suoi nell'Indiana il fatto avrebbe costituito uno scandalo intollerabile e compromesso ogni buona possibilità di matrimonio per la figlia maggiore. Così i due coniugi raggiunsero un accordo. Fanny e Belle, con i due bambini, sarebbero partite per l'Europa, dove il mondo dell'arte figurativa era in pieno fermento, e laggiù si sarebbero fermate per un anno a perfezionare i propri studi di pittura. Samuel avrebbe mandato ogni mese alla famiglia di che mantenersi, promessa che mantenne poi con tanta irregolarità da ridurre spesso Fanny e i figli alla fame e al freddo. Probabilmente a causa di queste privazioni il bambino più piccolo Hervey, durante il primo inverno a Parigi, si ammalò di polmonite e morì con enorme strazio della madre. Anche la salute del secondogenito era in pericolo. Bisognava portarlo a respirare aria buona in campagna. Samuel Usborn accettò che la moglie prolungasse il proprio soggiorno in Europa e Fanny con i 2 figli si trasferì a Grez, un villaggio vicino al più celebre Barbizon, dove ogni primavera si radunavano a dipingere e a vivere sregolatamente i più noti degli impressionisti. Grez era meno mondano, i pittori si dedicavano più seriamente al loro lavoro. Tra questi c'era un giovane scozzese, Bob Stevenson, col quale sia Fanny che Belle si legarono presto d'amicizia. Bob aveva un cugino, Robert Louis, anche lui ribelle alle tradizioni della ricca e dignitosa famiglia di Edimburgo cui appartenevano. Bob era fuggito di casa per fare il pittore. Lui voleva dedicarsi alla letteratura. Figlio di un ingegnere costruttore di fari, dopo aver preso controvoglia una laurea in giurisprudenza all'Università di Edimburgo, si era messo a scrivere su alcune riviste letterarie e passava molto tempo a Londra, dove si era iscritto a un club frequentato da intellettuali e scrittori che lo ammiravano, lo lusingavano e riponevano in lui grandi speranze. Quell'estate, mentre a Grez Fanny e Bob dipingevano, Louis, in compagnia di un amico, risaliva ai canali della Francia in canoa, cercando ispirazione per il suo primo romanzo. Il destino volle che, trovandosi nelle vicinanze, Louis passò da Grez a salutare il cugino. Conobbe Fanny e se ne innamorò perdutamente, anche se lei gli era maggiore di 10 anni. Fanny esitava, non per l'età, ma perché il senso del dovere e l'educazione puritana la facevano sentire ancora legata al marito. Dopo circa un anno di idillio, durante il quale anche i due figli di Fanny si affezionarono in modo straordinario al giovane scozzese, arrivò un telegramma da Samuel Usborne. Tornate a casa, e Fanny, per l'ultima volta nella sua vita, obbedì senza discutere. Louise se ne andò a Londra e poi in Scozia col cuore spezzato. Gli amici e la famiglia cercavano di convincerlo che quell'amore era una follia. Anche Fanny aveva il cuore spezzato e dopo qualche mese in California si rese conto di non poter riprendere la vita grigia e ipocrita di un tempo. Si rese conto di non poter vivere senza lui e si ammalò. Stava così male che ruppe la consegna del silenzio e gli scrisse. Lui decise immediatamente di raggiungerla. Non aveva i soldi per viaggiare come i suoi pari in prima classe. I parenti e gli amici gli negarono ogni prestito, convinti in tal modo di dissuaderlo. Lui, già fragile e ammalato, decise di viaggiare come i poveri. Quando raggiunse Fanny a Monterey, era squassato dalla febbre, ridotto a un sacco di ossa, sputava sangue. Ci si aspettava che non potesse sopravvivere che pochi giorni. Ma Fanny, che finalmente aveva ottenuto il divorzio, accettò di sposarlo. Le nozze furono celebrate a San Francisco il 19 maggio 1880. Lei aveva 40 anni, lui 30, ed era moribondo. Da questo momento la biografia di Fanny non può essere separata da quella di lui. Una guerra continua per tenerlo in vita giorno dopo giorno. Una lotta contro la malattia che strappò alla morte ben 14 anni, dal 1880 al 1894. 14 anni di viaggi e avventure, belli e intensi anche se faticosi, durante i quali lui poté dedicarsi alla sua arte e scrivere i suoi capolavori. Il primo a raggiungere la fama fu L'Isola del Tesoro, pubblicato nel 1883. A ispirarglielo fu suo padre, il vecchio Master Thomas, che si era affezionato al piccolo Lloyd, il figlio di Fanny, e gli raccontava storie di mare. Contro ogni previsione, infatti, la famiglia di Edimburgo aveva accettato con affetto e simpatia quella nuora singolare, poco più giovane della suocera. I vecchi amici di Louise, invece, non gli perdonarono mai il matrimonio. Per 7 anni la vita del terzetto, Lloyd non si separò mai dalla madre e dal patrigno, fu un viaggiare continuo alla ricerca del clima più adatto ai polmoni rovinati dello scrittore. Le tentarono tutte. Vissero al mare, sulle coste del Mediterraneo e a Bournemouth, dove nel 1886 lui scrisse il romanzo che gli dette fama mondiale, Lo strano caso del dottor Jekyll e di Mr. Hyde. Provarono a vivere in alta montagna, a Davos in Svizzera e sugli Adirondack negli Stati Uniti. Ma dappertutto la salute di Stevenson peggiorava. Dopo la morte del vecchio Thomas, nel 1887, la famiglia andò a stare per un anno in America. Qui Fanny venne raggiunta dalla figlia, che aveva sposato un pittore californiano e viveva con lui da 6 anni a Honolulu, dove lavoravano entrambi per il re delle Hawaii, David Kalakaua I. Furono i racconti di Bell a suscitare il desiderio di lui di navigare in quei mari di cui aveva tanto sognato da bambino. Noleggiarono per 7 mesi un battello, il casco, e presero a bordo anche la madre di Stevenson, altro personaggio straordinario degno di una biografia, che pur conservando l'abbigliamento vedovile e l'aplomb vittoriano, non esitava ad affrontare le situazioni più insolite e a fraternizzare con le popolazioni più selvagge. Fanny si occupò di rifornire l'imbarcazione di viveri per 11 persone, più di 10.000 pasti, oltre a tutto il necessario per il loro benessere. Aveva persino disegnato degli abiti per sé, per la suocera e la cameriera, per quando avrebbe fatto più caldo. Il capitano invece, dopo un'occhiata allo scheletro vivente che era lui, sicuro che quel passeggero non sarebbe arrivato vivo alla fine della traversata, aveva caricato a bordo la Bibbia, l'asse e la bandiera per seppellirne il cadavere in mare. Salparono nel mese di giugno del 1888. Visitarono le isole Marchesi, l'arcipelago di Tuamotu, le Hawaii, scoprirono l'incanto di Tahiti. La salute di Luis, invece di peggiorare, migliorava. L'incanto delle isole del Pacifico lo aveva definitivamente conquistato. Non tornarono più in Europa. Lasciarono il casco per un battello più modesto e fecero la spola tra le diverse isole e l'Australia. Scoprirono Samoa. Decisero di stabilirsi su quell'isola, dove comprarono un terreno a Vailima e costruirono una grande casa, in gran parte con le proprie mani. Stevenson riunì attorno a sé tutta la famiglia, che poi, a parte sua madre, era formata dai figli, dal genero e dai nipoti di Fanny. Strinsero amicizia con gli indigeni e si schierarono al loro fianco nelle controversie contro i prepotenti coloni bianchi. Luis continuava a scrivere. Ogni mese il battello postale trasportava in Europa le sue nuove opere, che venivano pubblicate e accolte con grande entusiasmo. Tutti sanno che gli indigeni gli avevano attribuito un nuovo nome nella loro lingua, Tusitala, l'uomo che racconta. Pochi sanno che anche Fanny era stata ribattezzata. La chiamavano con deferenza Tamaitai, la signora, e con affetto Aolele, la nuvoletta che vola libera nel cielo. La vita a Vailima era bella ma faticosa. Mentre Luis si robustiva, scriveva, partecipava alla vita politica del posto, affrontava fatiche fisiche un tempo inimmaginabili, Fanny cominciava a essere stanca. Ebbe una crisi nervosa che fece preoccupare tutti i familiari, ma si riprese. Il 3 dicembre del 1894 si alzò con un brutto presentimento, ma tutto attorno andava bene. Decise di fare per cena una sua maionese speciale. Luis venne ad aiutarla versando l'olio mentre lei mescolava le uova. Improvvisamente lasciò cadere la bottiglia e si toccò la fronte urlando. Un dolore fortissimo, perse i sensi. Chiamarono il dottore, ma fu tutto inutile. Dopo poche ore Robert Louis Stevenson era morto, all'età di 44 anni, per un aneurisma cerebrale. Alla fine non erano stati i polmoni a ucciderlo. Quella guerra almeno Fanny l'aveva vinta. È noto che lui aveva espresso più volte il desiderio di essere sepolto sulla cima del Vaea, una montagna altissima dai fianchi ripidi e scoscesi, impraticabile, irraggiungibile. Per esaudire il desiderio del loro amato Tusitala, i capotribù samoani riunirono centinaia di giovani vigorosi. Fanny requisì tutti gli utensili che si potevano trovare sull'isola e in una sola notte venne tracciata la stretta e ripida strada attraverso la quale la bara poté essere trasportata sulla cima della montagna. La madre di Stevenson tornò a vivere in Scozia. Fanny e la figlia Belle cercarono per qualche anno di portare avanti la fattoria di Vai Lima, le piantagioni di vaniglia e di cacao, ma l'impresa era superiore alle loro forze. Nel 1897 vendettero il terreno e tornarono a vivere a San Francisco per occuparsi del grande patrimonio letterario che aveva lasciato Stevenson. Belle, che negli ultimi anni aveva fatto da segretaria al patrigno, aveva tutti i numeri per assistere la madre in questa difficile impresa. Cominciarono infatti subito le dispute tra i vecchi amici dell'artista e l'indegna vedova, come la consideravano. Non le veniva perdonato, tra l'altro, che la madre di Louise, morta nel 1897, l'avesse lasciata unica erede del patrimonio familiare, con facoltà di trasmetterlo ai propri figli e nipoti. Un critico letterario inglese che da vivo aveva esaltato Stevenson come un genio ne scrisse una biografia malevola, ridimensionandone il valore. Lo definiva uno scrittore allo zucchero d'orzo, oggi diremmo all'acqua di rose. Questo giudizio fu duro nel tempo ad essere superato. Fanny in risposta fece scrivere una biografia del marito a un parente scozzese di cui aveva stima. Il figlio Lloyd sposò un'americana che subito si rivoltò contro la suocera scrivendo su di lei cose tremende. Decisamente Fanny era destinata a non trovare pace, ma l'energia non le mancava. Appena tornata a San Francisco ebbe una brevissima relazione amorosa con un artista locale trentenne che aveva disegnato i bozzetti per la tomba di Stevenson. Lei di anni ne aveva 58. Restò sola per altri 5 anni, curando senza sosta la pubblicazione delle opere di Louise. Poi, in una libreria antiquaria di San Francisco, conobbe un giornalista di 23 anni, appena rientrato da Parigi. Ned Fields era originario come lei dell'Indiana e figlio di una sua antica compagna di scuola. Senza sapere chi fosse, il giovane restò affascinato da quella vecchia signora dai riccioli grigi scomposti, i gioielli barbari, gli abiti vistosi e originali, le scarpette rosse da ballerina con i nastri alle caviglie. Gli dissero che era la moglie di Stevenson, anzi la vedova. E come se ne aveva sentito parlare, era una leggenda, ma non la immaginava così. L'indomani andò a cercarla a casa sua per un'intervista e per portarle i saluti della madre.
«Non avevo alcun presentimento», scriverà, «nessun sospetto, né la minima intuizione che salendo quelle scale stavo giocando il mio destino. Ero commosso per un altro motivo, stavo penetrando nel santuario dell'eroe della mia giovinezza, del maestro dell'isola del tesoro, dell'avventuriero che aveva vissuto i suoi sogni e si era costruito un reame nei mari del sud, Stevenson». Stavo per incontrare l'innamorata che il mio eroe aveva inseguito attraverso un continente, la sposa per la quale aveva sfidato tutto, lo scandalo, la miseria, la malattia, la sua amica, la sua musa, la sua consigliera. Mai avrei immaginato che passata quella porta, per 11 anni non avrei mai più lasciato quella donna, neppure un solo giorno, che ogni istante vicino a lei sarebbe sempre stato il più intenso, spesso il più divertente della mia esistenza, e che insieme noi due avremmo girato in lungo e in largo l'Europa, esplorato il Messico, costruito 3 case, piantato dei parchi. Come accettare che oggi, mercoledì 18 febbraio 1914, sono stato io a chiuderle gli occhi per l'ultima volta? Aveva 74 anni e io la credevo immortale. Fanny era, per chiunque rifiuti la mediocrità, l'unica donna al mondo. Averla conosciuta, averla amata, dava tutta la sua misura all'esistenza di un uomo. A essere stato amato da lei.
Queste parole dissipano ogni dubbio sul tipo di rapporto che legava Fanny al suo segretario, anche se non lo aveva sposato. La grande sorpresa per tutto il mondo letterario fu che, dopo solo 6 mesi dalla morte di Fanny, Ned, che aveva 34 anni, sposò Belle, che assomigliava moltissimo alla madre e che aveva 22 anni più di lui. Insieme i due novelli sposi trasportarono le ceneri di Fanny a Vai Lima e le seppellirono a fianco della tomba di Stevenson sul monte Vaea. Una piccola aggiunta alla biografia di Fanny. Quello tra Belle e Ned fu un matrimonio felice. Lui diventò uno degli sceneggiatori più apprezzati di Hollywood. Fanny, a suo tempo, consigliata da Ned, aveva investito in terreni un po' del denaro proveniente dai diritti d'autore di Stevenson. Adesso la proprietaria era Belle che li aveva ereditati. Nel 1920 in quei terreni venne trovato il petrolio e Belle diventò miliardaria.
Vite che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini. Regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.